Allora, buonasera, siamo all'ultimo nostro incontro di questo percorso. Vi ricordo il titolo che non abbiamo citato spesso, che era Trasfigurazioni, la potenza del mondo e l'irraffigurabile nelle figure, non delle, nelle figure. E che naturalmente ogni conclusione va da sé, è provvisoria. Ora vi chiamerò in maniera molto semplice, sì, ci sarà attenta e tranquilla, se non lo vedo giuro. Richiamo molto rapidamente i passi che abbiamo compiuto dal grande shock iniziale che accompagnava la scoperta, si potrebbe sintetizzare così, di essere sempre conseguenze interne di una storia, il prodotto di un'origine, e nel contempo l'inaugurazione di questa origine, l'accaduto ora dell'origine, che si retroflesse, retroflette nel suo passato. Uno shock che accompagna ogni nostro sapere perché chiede conto in maniera molto semplice. Che cosa sa il sapere? Per esempio il sapere storico, che ci stiamo molto ripetendo in vista di una possibile ripresa futura. Certamente questo tipo di shock rende impossibile di rimanere attestati sulla idea che ci siano verità assolute, saperi assoluti, definitive visioni del mondo e definitive visioni dell'uomo, perché sono sempre in questo gioco, no, di un'origine che si dà nell'originato, di un originato che è l'origine dell'origine, diciamo così. Questa costruzione naturalmente si fondava, diciamo così, sulla capacità della parola umana di attraversare il tempo. Una parola che è sempre storica, è sempre nella cumulazione storica, ma che produce anche, partorisce, noi le abbiamo chiamato talismani. Parole che pur trasformandosi nel tempo, perché appunto sono affette da quella origine del grande shock, però in qualche modo permangono. In qualche modo ci intendiamo, se vogliamo usare l'esempio di Re Motti, quando lui andava a parlare con i suoi pigmei. E beh, qualcosa di comune avevano, no? Se lui diceva casa lo capivano, se lo diceva nella loro lingua, ma insomma c'è una continuità che abbiamo rappresentato con l'immagine delle caldarroste, che passano di mano in mano e perdono il calore della vivacità del momento, ma si mantengono, diciamo così. Questa costruzione che implica la retroflessione del testimone, come è chiaro, se io parlo della mia origine, retrofletto quel che sono qui e mi immagino di essere stato lì. Retroflessione del testimone che è assolutamente indispensabile per ogni sapere storico o storiografico, ma che è indispensabile per ogni sapere, come già diceva Peirce. Cioè la spiegazione del fatto attuale, di quello che c'è qui, può essere soltanto, come dire, spiegata se io ipotizzo un'altra situazione prima che il testimone, se era lì, la vedeva, dalla quale si possa in qualche modo ricavare, dedurre o indurre quello che è sotto i miei occhi. È pieno di problemi questo modo di pensare. E di nuovo siamo di fronte, ma questo è un, come dire, un leitmotiv di questo seminario, forse non solo di questo. La fragilità del sapere e nello stesso tempo l'importanza imprescindibile del sapere. Noi non siamo altro che quello che sappiamo fare, che sappiamo dire, però questo saper fare e saper dire è fragile. È fragile perché è affetto da una aporia strutturale, irresolubile, che non si tratta di curare, si tratta di comprendere, non si tratta di migliorare la situazione. Ma è evidente che perché sia lecita questa retroflessione del testimone, cioè sulla base di quello che so adesso, cerco di capire quello che è successo prima, perché sia logicamente sostenibile, ci vuole una continuità. Bisogna che il testimone presente, il testimone retroflesso, o la situazione nella quale il testimone immagina di retroflettersi, siano comuni. Siano costanti, perché se sono cambiate, io non mi posso mettere al posto di Epicuro, non mi posso mettere al posto di Omero, posso mettermi al posto di un uomo del Novecento, forse, ma è così. Forse anche lì il paradosso è già accaduto e la difficoltà. Sicché la soluzione del paradosso della retroflessione del testimone non può stare sul piano teorico, non può essere curata teoricamente, non c'è soluzione e bisogna anche imparare, se ci si riesce, a trovare che è bene che non ci sia soluzione, meno male che non c'è soluzione, perché la soluzione sarebbe una superstizione. E poi c'era, diciamo, il passaggio ai figli della terra, della quale voglio dirvi qualche cosa. Dei figli della terra, la potenza del mondo, avevamo detto lì, lo ricordo più in dettaglio perché oggi ci ritorniamo. La potenza del mondo e dalla potenza del mondo la nascita appunto della voce significativa, cioè del talismano, cioè della parola, cioè dell'umano, se si può dire così. Questo talismano delle parole che è il cammino di verità viventi. Che cosa intendiamo noi con verità viventi? Lo ripeto una volta di più, quelle nelle quali non possiamo non credere. Quelle che in questo momento ci appaiono di una evidenza assolutamente incontestabile, inconfutabile, ma che appunto per essere tali evocano tutto un mondo, tutta la potenza del mondo che le sorregge intorno, la potenza storica del mondo, la potenza economica del mondo, la potenza sociale del mondo. Quindi sono al tempo stesso verità viventi e transiti di morte. Le verità viventi finiscono, come pensa il mondo Epicuro non lo pensa più nessuno, figuriamoci Omero, ma anche io domani mattina. No, per essere molto espliciti. Quindi il talismano delle parole è un cammino di verità viventi, è un'epopea, l'abbiamo anche chiamata l'epopea della conoscenza, che accompagna costantemente il cammino dell'uomo, cioè c'è, e oggi dovremo arrivare un po' al punto su questo, c'è un cammino della scoperta del mondo che è fatto di mondo. Credo che ci siamo abituati, no, a questi giochi spaesanti ma potenti. Cammino che vuole conoscere il mondo ma che non si illude più di averlo là davanti. Io chissà dove sono. E adesso vi dico com'è. No, questo è già mondo. Questo sono già nel mondo quando faccio questo. E di questo paradosso devo in qualche modo dare conto. Quindi si potrebbe dire, come provvisoria conclusione. Quindi non c'è una soluzione teorica o teoretica di questo problema, c'è un passaggio all'etica. C'è una soluzione pratica, non c'è una risposta alla domanda che cosa è l'essere, ma la domanda che cosa è da essere, che cosa deve e che cosa può essere, diciamo così. Vi ricordo qui la tavola 4 bis che era dedicata alla grande politica, adesso non ci ritorno, ma certo era uno dei punti fondamentali del nostro cammino. Allora, tornando a noi, siamo alla somma finale, che si concentra su due questioni fondamentali, e già quello che ho detto dovrebbe essere orientativo, il discorso e la potenza. Il discorso della potenza è la potenza del discorso. Il discorso della potenza è la potenza. Ecco, questa cosa che ho annunciato con queste semplici parole è la trama di fondo di tutto il cammino che abbiamo fatto. Succede qui come succede con Hegel, che l'inizio si rivela alla fine, che nel sapere assoluto, sciolto, finale, si manifesta quello che agiva sin dall'inizio, ma coperto, nascosto, frainteso, fallito. Conclusione quindi che fa emergere un basso continuo, si potrebbe dire, che ha accompagnato ogni figura, ogni melodia, nelle figure, nelle melodie. Io vi propongo un'immagine, forse un po' ingenua, ma per aiutarci. Questa trama profonda che ci ha accompagnato dall'inizio alla fine. Badate che anch'io non ero molto in chiaro all'inizio, anche per me si è venuta un po' alla volta manifestando. Ecco, immaginiamo che sia un grande animale marino, un immenso animale marino che vive nel profondo, nei sottofondi, e che ogni tanto arriva a fior d'acqua lo si vede, balena, poi va giù, lo si vede. Ecco, se leggete con questa ottica tutto il cammino, lo trovate di sicuro e continuamente questo gioco, no? Ogni tanto vengono fuori dei soprassalti. Ah, ma la potenza, ah, ma il discorso. In contesti sempre differenti, in figure sempre evanescenti e imponenti a seconda del loro transito. Voi direte, perché un animale? Non sono palesemente due. Il discorso e la potenza. Il discorso della potenza è la potenza del discorso. No, è uno. Perché abbiamo taciuto della soglia fin qui. Che cosa intendiamo per soglia? L'abbiamo detto e ridetto, credo, in maniera abbastanza insistente. La soglia non è una cosa, non c'è quella cosa che io posso toccare e dire questa è la soglia. Non è un oggetto. Ma l'unica cosa che la soglia è un transito. È una provenienza e una destinazione che attraversa appunto quella che noi chiamiamo la soglia. E allora vedete, è la soglia che sta tra le due espressioni che abbiamo prima ricordato e che io non voglio identificare con due animali marini, ma con uno solo, cioè il discorso della potenza è la stessa cosa della potenza del discorso, solo che l'uno diventa subito l'altro, l'uno sfuma nell'altro, pare che sia l'altro, no, era quello di prima, no, è l'altro, no, era quello di prima, perché le due cose sono due e sono una. Sono due, sono una, perché quando io dico il discorso della potenza, voi capite, fermate l'attenzione un attimo, oggi dobbiamo fermare l'attenzione. Quando parlo della potenza del discorso, e sappiamo perché il discorso è lo strumento esosomatico per eccellenza, quello che costituisce il fulcro della umanizzazione, quindi della storia umana, della sua epopea, eccetera, eccetera, senza discorsi nessun uomo e così via. Nessun essere umano, diciamo meglio. Certo, è il discorso che parla della potenza. Non ci sono oggetti se non nel discorso. Quali oggetti abbiamo se uno comincia a dire non si può dire? Ecco, l'hai già detto. Hai detto quella cosa che non si può dire, diceva Peirce, no? Quindi il discorso è sempre in gioco. Ogni volta che si dice qualcosa, il discorso è là. Ha fatto la sua funzione, ha svolto la sua funzione. Quindi il discorso è lui che ha parlato della potenza, è lui che ha detto potenza. Ma è la stessa cosa dire che questa è la sua potenza. La potenza del discorso è appunto la capacità del discorso di vedere la potenza, di nominare la potenza, di dire la potenza. Ecco che l'animale è uno, anche se, diciamo così, sembrano due, appaiono due nel loro affiorare e sprofondare, muovere le acque dal profondo. Se ci siamo orientati con questo esempio, vi chiedo scusa, molto ingenuo, allora quello che dobbiamo fare oggi, cominciando dalla tavola 7, naturalmente il discorso e la soglia, è di vedere, sto esagerando un po', ma forse neanche tanto, di vedere ogni parola che diremo come un'apparizione del mostro marino. In ogni parola era già là e sta a noi catturarlo al volo. Non sto scherzando, credo che questo è quello che facciamo sempre quando noi parliamo, quando noi pensiamo, quando noi scriviamo, eccetera, eccetera. E allora, dato questo avvertimento, data questa introduzione generale un po' caotica, ma spero abbastanza efficace, allora cominciamo il cammino. Il discorso è la soglia. E cominciamo subito, vedete, con le parole che sono, quelle che abbiamo lì, sono stazioni sinteticamente enunciate come sintesi di un discorso che qui facciamo per esteso. E certamente il primo passo, la prima soglia è una lacerazione. Che cosa vuol dire che la prima soglia è una lacerazione? Ecco, che tipo di animale è emerso qua? E beh, hai già detto tutto quello che sta al centro della figura, l'inganno del serpente, che tu non sei Dio, che tu non sei tutto, che tu non sei l'origine, tu sei l'originato dell'origine. Ho detto nella maniera più banale, blanda, ma forse non poi tanto banale, non sei tua madre e non sei tuo padre. Perciò sei questa lacerazione originaria che di nuovo, vedete come le cose poi si collegano e tornano. Voi vi immaginate che sia da curare? Non è da curare. Non si tratta di tornare nel grembo della propria madre. Si tratta di farne qualcosa. Si tratta di sovvenire, di supportare, di mettere in pratica questa lacerazione originaria, cioè questo essere il prodotto dell'origine che non è l'origine, che è a distanza dall'origine, che è l'originato, non l'origine, eccetera, eccetera, attraverso, diciamo così, una sorta di comprensione di che cosa implica nell'essere nella lacerazione. Origine e spacco evidentemente sono simultanei, come simultaneo è quello che dicevamo prima dei due animali. L'origine è lo spacco e lo spacco è l'origine, non è che c'è qualche cosa prima dell'origine come spacco, è lì che comincia l'origine, spacco. E qui si produce quella distanza che è sempre già accaduta in un sapere. È già sempre accaduto in un sapere, cioè diciamo meglio, in un saper fare. Non è accaduto in un sapere teoretico, per dire così, no? Non è accaduto in una grammatica, è accaduto in un grido, in un urlo, in un'invocazione, in un desiderio, in un bisogno, che sono altri modi per circoscrivere il destino della lacerazione. In quanto lacerato ho bisogno, in quanto ho bisogno ho desiderio. Ma è la tipica situazione dell'essere umano, perché l'essere umano lo può dire, appunto, è nella potenza del discorso che frequenta questo distacco, questa distanza, questo bisogno, questo desiderio. Il mondo animale, per come lo immaginiamo noi, ben inteso, retroflettendo le nostre abitudini mentali, è un mondo di impulsi, è un mondo non di bisogni, non di desideri, ma c'è da far qualcosa e lo fa. Anche noi c'è da fare qualcosa e lo facciamo, anzi l'infante che ancora appunto non è nel discorso lo fa come un animaletto. Non so se si possa dire così, bisogna essere prudenti in queste cose. Certamente anche il prodotto di un'evoluzione dei corpi, di cui sappiamo tante cose, ma certamente è pronto, diciamo così, incontrando la risposta dell'adulto. È pronto a trasformare il bisogno come impulso, come semplice impulso, impulso del grido, impulso del succhiare, impulso appunto dello scalciare, del mordere, in una distanza bisognosa, in una distanza desiderante. E in questo modo, come dire, la condizione umana della prima stazione, come vedete quante cose ci sono da dire, indica la stazione numero due, cioè quella che io ho nominato la sapienza del serpente. Potrei essere più, come dire, sintetico e dire la sapienza. Ogni sapienza è la sapienza del serpente, perché pensa di suturare la lacerazione, pensa di chiudere i conti, di avere percorso la distanza e di avere introiettato la distanza. Sempre perché ci daremmo tanto da fare. Ci diamo tanto da fare perché provvisoriamente ci sembra di avere realizzato la sapienza del serpente, che dice, come sapete tutti, sarai come Dio, eccetera, eccetera, no? Ma la sapienza del serpente, appunto, in questo reiterato bisogno e desiderio di colmare la distanza, di ricostituire il perduto, dove Foucault direbbe: si tratta di capire che è perduto, che non c'è niente da fare, ma che, meglio, il da fare è la conseguenza di questa, tra parentesi, tra virgolette, perdita, che che non è una perdita, è un'origine. È molto difficile non stare su questa soglia, perché vuol dire abbandonare la ossessione ontologica che ci ossessiona appunto da 2500 anni, e la verità come corrispondenza alla oggettività della cosa, no? E il serpente, come dire, ricompone in una maniera immaginaria, ricompone in una maniera impossibile, che è quella tipica appunto del discorso, della potenza del discorso. La potenza del discorso è appunto una verità vivente. Fa freddo, vado a chiudere la finestra. Oh beh, non ho più freddo, visto che avevo ragione. La distanza è colmata. Avevo ragione, faceva freddo, oppure io ero malato. E non è così semplice, perché questa ricomposizione è immaginaria, è impossibile. Per quelle ragioni che abbiamo già detto, sulle quali bisognerebbe sempre ritornare, vedete, questi primi due passi basterebbero per meditarci sopra un sacco di tempo. È impossibile, perché noi siamo la lacerazione originaria, cioè perché, come diceva Foucault, l'origine è perduta. E la perdita dell'origine sei tu, non è sei tu che hai perso l'origine. Tu sei questa perdita dell'origine. E allora la sapienza del serpente non può che essere sempre immaginaria, simbolica, impossibile. Ma perché? Qui bisogna fare un altro passettino. Io lo esprimerei così: perché il vivente è fatto di non vivente. Anche questa cosa va pensata bene, perché siamo abituati a pensarla male, cioè a pensarla in un naturalismo, secondo un naturalismo superstizioso, contro il quale ha combattuto invano la filosofia del Novecento, a cominciare da Husserl. Perché noi pensiamo che il non vivente, il mondo, sia una cosa diversa da me, che non sono il mondo, sono un soggetto umano, eccetera, eccetera. Entriamo in questo caos, in questa assoluta insostenibilità di sciocchezze. Sciocchezze. Hanno avuto una storia millenaria, quindi non erano sciocchezze, erano il modo di operare di culture che vivevano in tempi, ovviamente, dove forse era questo che salvava. Certamente non è questo che ci salva più. Allora, quando io dico il vivente è fatto del non vivente, dico intanto una cosa molto lapalissiana: di che cosa volete che sia fatto? Il vivente è fatto di mondo. È totalmente fatto di mondo. Detto in un altro modo, il vivente è la natura. Vogliamo usare questa parola, non abbiamo paura delle parole. È la natura delle cose, non c'è altro nel vivente. Nel vivente non c'è nessun interno. L'interno del vivente è un esterno. Hai voglia a sezionarlo, trovi sempre un esterno e un altro esterno all'infinito. Quindi il vivente è fatto del non vivente, ma aggiungiamo una cosa, ovvero di morte. Cioè della. E qui di nuovo. Vedete, l'animale marino viene su, lo si vede un attimo, difficile accapparlo. Dicevo, noi siamo fatti di morte, il vivente è fatto del non vivente, cioè della inconcepibile materia del mondo. Qui bisogna proprio fermarsi, no? Un attimo. Anche se io credo queste cose le abbiamo dette nel corso del cammino. Stiamo dicendo delle cose che non stanno insieme, secondo la logica comune, perché la logica comune, che ha costituito la grammatica e che ha la sua base la metafisica di Aristotele, non consente questo gioco. Direi che forse il linguaggio stesso non lo consente, nella sua struttura idealmente grammaticale. Stiamo dicendo che il non vivente è parte del vivente, cioè che il vivente è totalmente fatto del non vivente, cioè che il vivente è fatto di mondo, della materia del mondo, e che la materia del mondo è però l'inconcepibile. Dovrei aggiungere una cosa che qui non ho aggiunto, non mi accorgo adesso che dovevo aggiungerla. L'inconcepibile che è sempre concepito. L'inconcepibile che è concepito in tutte le concezioni, cioè la figura nelle figure, l'irraffigurabile nelle figure. Perché vedete, è sempre lo stesso animale che torna su, perché se io dico mondo, è la potenza del discorso che dice mondo. Ma questa potenza del mondo, che io dico nel discorso, ovviamente sfugge al discorso, non è discorso. Se vogliamo esprimerci in maniera molto banale, diciamo, è prima del discorso, è altro dal discorso, è ai limiti del discorso, è fuori dal discorso, non è certo discorso. Ma con questo non stiamo dicendo che noi non siamo natura, che noi non siamo mondo. Perché questo è assolutamente assurdo, è impossibile da pensare, è una sciocchezza cartesiana dove bisogna andare con prudenza, perché quella che a noi sembra una sciocchezza oggi, dopo vari secoli, in Cartesio era un'apertura d'orizzonte poderosa, era il modo di organizzare la nuova scienza mondana contro la teologia, rendendo possibile l'analisi dei corpi, compresi i corpi dei morti che non si potevano sezionare. E che lui sezionava di nascosto la notte, no? E di cui si lamentò nel discorso sul metodo, dicendo: ma perché mai io devo servirmi di gaglioffi che mi portano qui i cadaveri, perché sennò vado in galera quando lo faccio per il bene dell'umanità? E aveva le sue ragioni. Ma quella operazione, che era ciò che era da fare lì, era il da farsi in quella distanza, voi capite, in quel bisogno, in quel desiderio. Non è più da fare qui. Ha, come dire, compiuto il suo arco, anche se nella testa degli scienziati non ha ancora compiuto il suo arco, di molti, se non di tutti. E noi lo diciamo con queste paradossali, apparentemente paradossali, perché sono per noi inusitate, no? Non frequenti modi di dire. Il vivente fatto del non vivente, cioè di ciò che è morto, di ciò che non è vita. Ma non c'è altro che questo nel vivente, il non vivente. E questo non vivente che chiamiamo anche mondo, che chiamiamo materia, è l'inconcepibile materia del mondo nella figura irraffigurabile del mondo stesso. Come irraffigurabilità nella figura di mondo, perché quando dico mondo ho detto una figura, no? Ho espresso la potenza del discorso. Ma questa potenza del discorso viene dal mondo. Ma viene dal mondo nel modo che non lo può dire, perché appunto lo dice. Nessun misticismo qui, vi prego. Non è che non lo può dire perché che mistero, no, nessun mistero. No. Semplicemente perché lo dice. Perché dicendolo lo perde. Io uso spesso l'immagine di Orfeo ed Euridice, no? Se la guardo la perdo. Ma se non la guardo non ce l'ho. Allora. Questo è anche il tessuto del discorso. Dicevamo, la continuità del tema del discorso ci ha accompagnato per tutto il cammino. In che senso? Nel senso che anche il discorso ha il suo prima e il suo poi, che sono inconcepibili, ma che sono dentro la concepibilità del discorso. Prima del discorso è già discorso. Che senso ha dire prima del discorso? Io volevo scrivere un libro una volta, poi non l'ho scritto per tante ragioni. Era un corso di lezioni anche. È stato l'unico che non si è tradotto in libro. Volevo intitolarlo Prima del tempo, che era ovviamente uno schiaffo in faccia al buon senso. Come prima del tempo? Sei prima e già nel tempo. Ma quando sei nel tempo sei sempre anche prima del tempo, anche prima, sei in una origine che sfugge all'originato. Ma senza la quale origine non ci sarebbe l'originato, senza la quale non potresti neanche dire prima, cioè l'irraffigurabile nella figura, come abbiamo detto nel titolo. E in questo senso, allora, il discorso sta in una relazione imprescindibile con una vita definita, con un corpo definito dalla lacerazione. Il discorso non è il discorso. Lo possiamo formalizzare, lo possiamo logicizzare, lo possiamo matematizzare, va tutto bene, così come possiamo misurare uno spazio geometricamente. Ma lo spazio che misuriamo non è lo spazio geometrico, come si illudeva che fosse Galileo. E analogamente, diciamo così, quando noi parliamo del discorso, di un discorso che in una relazione col mondo, non diciamo che è il discorso, no, è qui la relazione, in questa separazione, in questa lacerazione, in questo corpo, abbiamo detto molto spesso, in questa strozzatura del corpo, perché è solo qui che c'è la lacerazione. L'origine non è l'origine dell'umanità, è l'origine di tutti i figli di Adamo e di Eva, forse anche di Adamo e di Eva, chi lo sa. Cioè accade qui. È, diciamo così, una relazione imprescindibile dalla vita come luogo di concretizzazione del corpo. Questo è il tre. Sì, è il tre. Ovvero, non può esserci nella lacerazione altro che, come adesso è chiaro, no? Un corpo separato, cosa volete che ci sia? Non può che esserci un corpo separato, da una totalità irraggiungibile, imprescindibile, che c'è stata, ma non nel modo del corpo separato come lui se la immagina. Se la immagina con la potenza del discorso, dice la mia mamma, la pancia della mia mamma. Ma ovviamente non si tratta di questo. È il corpo separato che sempre accade nella sua lacerazione originaria e nel suo rapporto con il mondo. E il mondo è quella totalità di cui lui è la distanza, di cui lui è il bisogno, il desiderio, il non più e il non ancora. Quindi separato dai suoi bisogni, separato dai suoi desideri, potremmo dire bisognoso di mondo. Se il mondo non lo aiuta, è perduto. Di tutto questo, io dico qua, rimane certamente traccia in quella che chiamiamo memoria preverbale. Abbiamo parlato della memoria verbale e preverbale, è stato un passaggio interessante. Nella memoria preverbale, quindi anche nella memoria dei sogni, qui si possono tirare fuori tante cose che lascio alla vostra fantasia, alla vostra cultura. Cioè al fatto che il discorso discorre sempre, anche quando non parla, per dire così, no? Anche quando non risuona voci, verba, ma risuona nei gesti, nelle espressioni, nei sentimenti, nel senso sui, diceva Campanella, come abbiamo studiato un anno. E così. Si potrebbe dire, è per questa via. Per questa via dove la separazione è il corpo separato, hic et nunc, con le sue circostanze, quindi con i suoi particolari bisogni, con i suoi particolari desideri, con le sue particolari distanze, col suo sogno del serpente, inevitabilmente irredimibile, non colmabile, irrealizzabile, ma necessario perché quello che lo mette in movimento è l'animale che passa, che smuove le acque continuamente. Bene, è così che il discorso può ereditare saperi prediscorsivi. Questo è molto importante perché siamo alla stazione 4, saperi, perché costantemente noi siamo di fronte alla, come dire, alla obiezione o alla riflessione che dice sì, le parole sono importanti, ma dietro le parole ci sono i fatti, dietro le parole ci sono le cose, dietro le parole ci sono le vite, ci sono le passioni, le emozioni, le sensazioni. Quanto questa canzone ha cantato, no? Noi stiamo dicendo che non è così, ma stiamo dicendo che è anche così. Stiamo dicendo che tutto ciò che si manifesta nella separazione del discorso, nella potenza del discorso, la potenza del saper dire, del saper fare, la realizzazione transitoria del serpente, della sapienza del serpente, in questa propria relazione, proprio lì, si realizza il transito, la trascrizione, la trasfigurazione e la conservazione del preverbale. Perché preverbale, di nuovo, è il mondo, che viene totalmente conservato nelle sue distanze verbali, nelle sue distanze operative, nelle sue distanze emotive. Il discorso eredita saperi prediscorsivi, cioè il saper respirare, mordere, succhiare, quelli che nominavo prima, immaginandomi un infante, no? Come infante. Il discorso sta nondimeno in relazione con un corpo separato, separato dai suoi bisogni, dai suoi desideri. Questo è interessantissimo perché rivela l'impossibilità della generalizzazione e quindi l'impossibilità della scienza, il che non vuol dire affatto la futilità della scienza. La scienza parla di questo. La scienza cura la malattia, non il malato. Sa benissimo questa cosa. Ma in realtà deve curare te. E le due cose stanno insieme perché senza la sapienza del serpente nessuna medicina, per esempio, no? Ma una sapienza medicamentale che pensa di aver saldato la sutura, di avere ricomposto l'intero, di avere ridato la salute, si inganna. Aristotele parlava in due modi della salute. Della ugieia e della iatrousis, iatreusis. Ed era bellissima questa distinzione di Aristotele, profonda. Diceva che la ugieia è la salute naturale, quella per la quale se un corpo non è già predisposto a guarire, non guarirà mai. Deve avere dentro di sé un impulso di ricostituzione dell'intero che è nella sua separazione, ben inteso. Se non c'è ugieia, siamo perduti. Le medicine non servono a nulla. Le medicine sono la iatreusis, cioè il fatto della sapienza umana del serpente che aiuta la ugieia. La ugieia dice prendi un'aspirina, poi la va come la va, naturalmente.
La iatreusis.
La iatreusis è l'aspirina. Cioè la medicina umana, no? La medicina del medico che però non ti guarirebbe se tu non avessi l'impulso, come in Aristotele, la potenza di risanare, cioè di tornare sano nella separatezza originaria, cioè di tornare sano nella tua malattia costitutiva, dalla quale ti derivano tutti i guai, cioè che sei fatto di mondo. Le tue vene sono fatte di mondo, le tue arterie sono fatte di mondo e ogni tanto fanno cilecca. Perché sono fatte di mondo, non della finalità della vita del tuo corpo, ma sono l'irraffigurabile nella figura del tuo corpo. Ecco, allora questo elaborare in sinergia i saperi prediscorsivi con i saperi discorsivi, in collaborazione con altri campi, l'infante lo deve fare in collaborazione con i campi già fecondati dagli adulti, no? Che già sono sociali, che già sono tecnologici. Questa sinergia collaborativa con gli altri corpi già educati dallo sprofondo di un tempo incalcolabile, quando abbiamo cominciato a essere sapienti come il serpente. Voi capite che possiamo dire evidentemente da un bel po', ma che ogni tentativo di rispondere a questa domanda è una iatreusis. È un'antropologia culturale, è una scienza dell'uomo arcaico che soffre di quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè retrocede il testimone. Eremotti che si immagina di essere un pigmeo, ma non lo sarà mai. È il pigmeo tradotto in Remotti, come Remotti viene tradotto dal pigmeo, ben inteso, no? Quindi c'è una elaborazione, noi entriamo nel sapere che ha da imporsi come salute e salvezza della nostra malattia mortale, come diceva Kierkegaard, no? Della nostra malattia mortale, cioè dell'essere separati, pieni di bisogni di mondo, fatti di mondo, di questi stessi bisogni, ai quali cerchiamo di sovvenire con l'aver da essere dello scalciare, del gridare, dello strillare, guai se non lo facessimo perché nessuno ci aiuterebbe. Ma ci aiutano con una iatreusis che ha un tempo infinito dietro di sé, che non si può rendere oggetto di un sapere, anche se tutti i saperi sono dentro lì, sono la conseguenza di questa originaria ugieia, di questa sapienza della parola che ha medicato la distanza. Certo, è un tempo incalcolabile, è un tempo immemorabile. Qui ci tocchiamo di nuovo col tema della memoria, adesso lo lasciamo, forse lo riprendiamo l'anno prossimo. Ed è la soglia umana questa, quella che prima chiamavamo la soglia. La soglia umana è questo trapasso, trapassare continuo, dalla iatreusis alla ugieia, dalla ugieia alla iatreusis, dall'essere vivente preverbale all'essere vivente verbale, sociale, economico, costituito appunto in una cultura che non è fatta d'altro che di quello che abbiamo detto sin qui, cioè del mondo, dell'ugieia. Ecco, senza questo discorso, noi umani, la nostra terra, l'universo, non siamo fatti d'altro che di questo gioco, ma sempre nella figura del discorso, nella sua differenza. Bisogna ribadirlo, è il primo tratto dell'animale che appare, no? Ce l'abbiamo fatta. È il discorso che dice della potenza. Ma dicendo della potenza, eredita la potenza, che sta prima del discorso. Dove già dire questo e dirlo nel discorso, capite? La cosa si abita su se stessa. Ma questo appunto, questo immemorabile, costitutivo del memorato, questa soglia umana, di fatto apre il tempo vitale del discorso. Il tempo vitale del discorso è questo. Pretendere che il discorso dica come pretende il serpente la totalità e non aver compreso che il discorso è il prodotto della totalità, per dire così, alla buona, molto alla buona, che la totalità è l'irraffigurabile della sua figura e nella sua figura, non in un'altra parte mistica, no, nella sua figura. Stazione 7, allora. Nel discorso sta tutto il successo dei nostri saperi. E questo va di nuovo guardato con meditazione, perché va in rotta di collisione col senso comune. Il senso comune, educato da secoli e secoli in cui si dicevano altre cose, non pensa che il sapere comune sia fatto unicamente di discorsi, anzi, i discorsi sono chiacchiere. Se parliamo con uno scienziato, subito ci dirà che la scienza, appunto la grandezza della scienza galileiana, sta nel fatto che, come già aveva capito Bacone, del resto, non si tratta di chiacchierare come fanno quei chiacchieroni di Platone e di Aristotele, ma si tratta di fondarsi sui fatti, su cose, su oggetti. Quindi, diciamo così, il tempo vitale del discorso viene dopo. In un certo senso, diciamo così, il discorso testimonia del successo di una cosa che non è discorso. Ma noi non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che, quale che sia la iatreusis, per usare questo esempio, quale che sia la medicina, quale che sia la scienza, quale che sia il sapere, alla fine è discorso. E questo è uno dei punti fondamentali del nostro cammino, ed è una nuova apparizione dell'animale marino, diciamo così, una delle più importanti. Non vi libererete mai dal discorso. Non sto dicendo che non c'è altro che discorso, sto dicendo non c'è niente se non è anche discorso. Discorso in quelle due forme che abbiamo ricordato prima, il discorso per verba, no, che ha preso la figura corporea della voce, e il discorso come ciò che eredita il prediscorsivo, la passione, il desiderio, il bisogno. Ecco, non ci sono momenti della storia umana, vedete cosa stiamo dicendo, non ci sono momenti della condizione umana, non ci sono momenti della soglia umana in cui il discorso sia assente. Esso c'è con lo scienziato che entra nel laboratorio, esso c'è con il re che fa la sua funzione, esso c'è col bambino che comincia a parlare, esso non c'è col bambino che ancora non parla. E questo è importante per non cadere in superstizioni del tipo ma si sente già il battito del cuore. Il battito del cuore lo senti tu e non è un bambino. Perché sinché non potrà dire sono un bambino o il battito del cuore non sarà un bambino. Può diventarlo soltanto perché educato, tratto fuori da questa naturalità originaria che è una figura irraffigurabile, no? Che mentre lo dico lo devo anche, come dire, allontanare o devo mordermi la lingua. Certamente non ho detto quella cosa, ma se non dico niente, non sono niente. Non sono ancora niente, sono ancora una possibilità per chi è già nella. Il discorso è la trama costante. Comparizione dell'animale marino. Ma io ho detto di più, mi sono compromesso molto di più. Ho detto che non c'è condizione umana senza questa relazione al discorso, che non c'è uomo storico se non umani che sono nel discorso, che parlano, che dicono, che si comunicano, che vivono nel talismano delle parole, che sono pronti a scambiarsi le caldarroste. Ma ho detto bene. O è sufficiente che dica questo? È evidente che se fosse sufficiente che io dica questo, tutto quello che ho detto prima precipita, cioè l'animale marino sprofonda nell'abisso, non lo si vede più. Perché questo che dico, che è la potenza del discorso, è appunto la potenza del discorso, non la verità del discorso. O se volete, è la verità vivente della potenza di questo discorso. Allora cominciamo ad avvicinarci, no? È la verità vivente della potenza di questo discorso. Cosa vuol dire della potenza di questo discorso? Ve lo esemplifico subito, di questo corpo, separato, lacerato, nato di donna, come diceva un mio collega. E quindi nato con i suoi bisogni, nato con le sue speranze, desideri. Ma ha accolto in un mondo la mia famiglia, nel tempo in cui sono stato educato. È questo che parla, no? E quindi la potenza di questo discorso è nello stesso tempo la verità vivente del mio discorso, ma proprio perciò è un transito, è una soglia. Non ci dobbiamo fermare lì. Dobbiamo chiederci, e allora adesso cosa me ne faccio? O meglio, ognuno che mi ascolta può chiederselo, e allora adesso cosa me ne faccio? Cosa se ne fa quel poveraccio? Se non facciamo questo semplice passo, tutto il cammino è stato inutile. Cioè ricadiamo nella difficoltà fondamentale di credere che noi diciamo la verità del mondo, quando abbiamo cose molto più importanti da fare, che non illuderci di possedere una teoria del mondo. Nella consapevolezza che ogni teoria del mondo è una pratica di quella teoria, certamente, un avere costruito verità viventi transitorie, la soglia. È il discorso nella sua potenza, ma è anche la potenza che agisce prima dentro e dopo il discorso, che lo sorregge, che lo abbandona, che lo transita. Che lo transita, diciamo così, attraverso appunto la soglia. La soglia della scoperta, si dice qui nella stazione 7, sostanzialmente. La scoperta, cosa vuol dire? L'abbiamo letto, no, i figli della terra, vi ricordate? L'epopea dei figli della terra che sono in cammino verso la scoperta del mondo. Frase estremamente paradossale e problematica, ma anche così ricca. Sono in cammino, volete negare che non siano in cammino? È certo che Remot ne sapeva molto di più del suo pigmeo, che pure aveva le sue sapienze, per carità, no? Che magari Remot non aveva perché le aveva dimenticate. Certo, però non è paragonabile la potenza di questo cammino dei vari, come dire, delle varie caldarroste, insomma, no? Delle parole che si sono trasmesse, il sapere delle cose, il sapere del mondo. Quindi attraverso questa traduzione strumentale del detto si tiene aperta la soglia della scoperta, che si scrive e si riscrive nelle sue tavole, nelle sue mappe, che decide ogni volta dove. Qui cade il grande problema, che so che Florinda Cambria ti stimola molto su questo problema, il grande problema dello spazio. Non dell'avere spazio, ma del fare spazio. Il fare spazio è certamente legato a questa traduzione strumentale del detto. Cioè il fatto che il detto nasce da una pratica, non nasce da una teoria, e decide volta per volta il da farsi, il da essere e finalmente il dove essere. Che è un recupero straordinario e imprevedibile a questo punto del discorso della istanza socratica. E a noi questo fa molto piacere, naturalmente, essendo molto affezionati alla filosofia. Perché Socrate non è quello che cercava le definizioni, probabilmente. Probabilmente, perché chi lo sa. Abbiamo solo la testimonianza di Platone oppure di chi non aveva capito niente di Socrate. Ma si potrebbe dire che la sua domanda non era propriamente, questa è la traduzione che ne fa il suo discepolo, dimmi che cosa è la pietà. La sua vera domanda, che risuona così costantemente nelle ricostruzioni che ci sono rimaste, è: chi sei? Chi sono io? Vi ricordo tanti passi, cioè il fatto che lui dalla Pizia appunto viene indicato come colui che, essendo il più ignorante, il più sapiente, notis auton, conosci te stesso, che vuol dire più probabilmente non la conoscenza psicologica di sé, ma conosci i tuoi limiti. E sta dicendo quello che stiamo dicendo qui, conosci i tuoi limiti, cioè che sei questo corpo separato, figlio di questa madre, nato ad Atene, con questa lingua, con questi. Ed è lì che ti raffiguri il mondo e che sei una raffigurazione di mondo in pratica attività nel corso delle tue verità viventi, sino alla morte. Non soltanto nozis auton, conosci te stesso, ma appunto la domanda ossessiva, ma tu chi sei? Rivolta all'altro, ma in realtà rivolta a sé, è l'inizio del Gorgia, no? Quando il giovine vuole conoscere Gorgia, ma è timido, non sa come approcciarlo, si direbbe oggi, e chiede a Socrate, più anziano e più esperto, di accompagnarlo, e lui lo accompagna, ma quando sono lì lì per incontrare il grande sofista, il ragazzino si spaura e dice: ma adesso io cosa gli dico? E Socrate gli dà la risposta più semplice: chiedigli chi è. Ecco, quindi attraverso la traduzione strumentale del detto si tiene aperta la soglia della scoperta. Scrive e riscrive via via nelle sue tavole, nelle sue mappe. Questa è una mappa, una tavola tra le mille che si possono fare. Dove noi siamo nell'universo mondo? in questa, come dire, precisa originalità irriducibile che sta nelle figure, ma che non è una figura. Lì si può dire, guarda come c'era una sera che il professor Sini era quella roba lì, stava lì. Poi non solo lì, naturalmente siamo animali complicati. Questo allora dice una cosa importantissima nella stazione 8, che conclude questo primo tour. Che per ognuno allora, per ognuno degli umani che sono da tempo immemorabile così ossessionati dalla domanda relativa al loro destino, che si danno mille risposte circa il loro destino. Nietzsche diceva nella genealogia della morale, meno male che l'hanno fatto, perché hanno sopportato l'assurdità del dolore e il terrore della morte, e si sono inventati le panzane più incredibili, che era colpa loro, che loro erano colpevoli e dovevano espiare e pagare la loro colpa su questa terra piena di insidie, piena di dolori, piena di infamie anche. Quindi certamente questa storia che ci siamo raccontata, che ha deciso del senso, che ha deciso che il senso è nell'aldilà, che il senso è nell'aldiquà, che non c'è un aldilà, che c'è l'aldilà, eccetera, eccetera, tutte le varie combinatorie di queste immaginazioni, di queste sapienze del serpente. Guardate, questa è una finezza, il serpente è quello che dice sarai come Dio, ma adesso stiamo rovesciando, diciamo che è Satana, in quanto appunto ci riempie di queste domande senza senso. L'aveva capito anche questo benissimo Nietzsche, con una proposizione straordinaria, nella quale, che suona più o meno così. E se il buon Dio fosse una finezza di Satana? Se ci pensate è terribile, no? È tremendo, è terribile. E se il buon Dio fosse una finezza di Satana? Che ci ha educati a cercare un senso, lui che sa benissimo che non c'è nessun senso, lui che è il non senso, che è il male senza rimedio, che è la morte senza rimedio, che è il dolore senza rimedio. Bene, allora in questo modo di impostare il problema nel quale ci siamo liberati del serpente, non fidatevi, vi parla un serpente. Ma nella misura in cui presumiamo di averlo messo a distanza, di averlo riconosciuto nella sua gobba, ah, eccolo lì. E allora una cosa forse la possiamo dire come conclusione etica di questo primo percorso, che se c'è un senso, è qui. Non è prima, non è poi. E qui in che senso? Intanto è un discorso, e che cos'è se non un discorso? In questo momento è il mio discorso. Non so in che misura condivisibile, potente o non potente, ma certamente questo mio discorso è l'unica cosa che ho da fare. Quando dico che il senso è qui, non voglio dire che sono felice, che è bello. Tutto va bene, tu va très bien, madame la marchesa. No, 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 non sto dicendo questo. Sto dicendo che qui e sempre e ora devi darti il tuo senso. Il senso è da essere, da fare. Nella misura del tuo corpo, nella misura del tuo discorso, nella misura della tua mappa, nella misura della tua storia, della tua discendenza, genealogia, eccetera, eccetera. Il mio discorso è il tuo discorso, è il suo discorso, quindi come ciò che è pieno di senso perché sono transitori, e questo è un altro punto sul quale meditare profondamente, profondissimamente. Oso dire che, ma lo oso dire perché sono troppo ignorante per essere sicuro dei fatti miei, che questa poi è un po' una sostanza del mondo orientale, se si può dire così, della sapienza orientale. Cioè, Il senso è sempre qui, ma non è sempre qui nel senso che adesso ti dico cos'è il senso. È sempre nel discorso che non dice, ma che indica il da farsi. Per l'infante adesso bisogna strillare, se no sono perduto. Per tutti noi è quello che sta succedendo adesso. Che cosa c'è da fare? È il da fare l'unico senso del qui, e quindi non è mai qui, ma non è mai altrove che qui. Mi capite, no? Non è mai qui perché non è qui nella oggettività. Tu sei beato e fortunato, sei l'uomo perfetto, no, niente del genere. Ma qui è il tuo aver da essere quel che sei. Come diceva Nietzsche, siamo partiti di lì a Megri. Devi diventare ciò che sei, cioè dar corpo alla tua possibilità, gettato come sei nella tua separatezza, nella tua lacerazione originaria, nel tuo bisogno, nel tuo desiderio. Tu sei questo transito dove devi avere ben chiaro, e questo è uno dei punti fondamentali del nostro cammino, che il transito è ineluttabile. È la soglia, cioè la potenza del discorso si traduce nel discorso della potenza e viceversa. Quindi questo transito è costitutivo, ma proprio perché è un transito, perché la soglia non la fermi, perché il qui è già andato via, Agostino sapeva bene, no, queste cose. È un transito provvisorio. Il senso è provvisorio e precario, e questo non significa affatto che non c'è. Non c'è per gli superstiziosi che lo vorrebbero avere in mano, che talvolta si illudono di averlo in mano e di dire la mia vita ha avuto questa importanza, ma chi lo sa? Certamente quando lo dici sei già in un transito, non è già più tanto vero. E allora qui siamo di fronte alla sopportazione. L'ultima tavola che ho deciso di non fare, che è la nona, si occupava appunto di questo, ora lo dico sinteticamente, si occupava della tolleranza. E la tolleranza è una cosa molto grande, perché io devo tollerare anche quello che è convinto di avere il sapere. E devo tollerare questa mia nuova convinzione, guarda te, che non c'è un hic et nunc riempito, c'è un hic et nunc da realizzare, da fare, e proprio perché da fare transiterà, proprio perché da realizzare si irrealizzerà, passerà ad altro, passerà ad altri, sarà proprietà d'altro e di altri, come suo destino ineluttabile, come figura della sua irraffigurabilità, perché, come diceva bene Peirce, una frase che io amo molto, la verità della mia vita non sono io che la posso dire, la verità della mia vita la dicono gli altri. È una frase bellissima. E nessuno di noi può fermare la sua vita e dire io in verità sono stato questo. Napoleone a Sant'Elena è detta le sue memorie, in verità io sono stato questo, le memorie sono già uno spostamento. Che per molti sono una fantasia, un'immaginazione, non è stato quello Napoleone, è stato altra cosa che non si può dire, che ogni volta si è perduta nel detto, che ogni volta si è perduta nel discorso, nel fatto. Ma io devo tollerare Napoleone che dice questo, devo tollerare me che dico questo. Cioè devo tollerare di non avere più nessuna risposta definitiva, di non avere più nessun porto dove riparare la nave, dove andare a salvarmi dal male, dal dolore, dalla morte stessa. E purtroppo il sabato delle volte abbiamo la musichetta.
Ho scritto che c'è questo problema.
Forse dovevamo dirglielo.
Sì.
Sì, l'ultima cosa, poi facciamo la pausa.
Scusa, già che ti sei interrotto. No, il bicchiere.
Ah, devo prendere la medicina, se no il mio destino è molto in pericolo, signori. Tutta gli altri usi.
Per fortuna che c'è.
Ecco, direi di questo transito provvisorio precario, diciamo l'ultima cosa importante, nel quale transito provvisorio precario che è qui, è da essere, forse questo è consolante che ora dirò, la morte non c'è. La morte è un discorso, come aveva capito molto bene Epicuro, no? E così come sono gli altri che dicono la verità della mia vita, perché una vita ha una verità nel discorso degli altri, non può avere una verità nel proprio discorso, perché come l'ha fatto è già cambiata. Così la morte di ognuno, come diceva anche Gentile, non si muore agli altri, non si muore a se stessi, non ci sono io quando muoio, non mi succede niente di male. Non può succedermi niente di male alla fine della vita, sono io che parlo della fine della vita perché mi immagino la fine della vita, ma che io sono morto, lo dicono gli altri, dice guarda lì, è morto. Questo in certo modo, come dire, è un acquisto fondamentale. Charles Wright diceva la vita basta se stessa, certo, che ci libera da molte fantasie, superstizioni, visioni fantastiche, appunto, ma anche da molta violenza, se Freud aveva ragione, no? Che questo timore della morte, se è così, lui lo ricavava dalla sua analisi clinica. Il timore della morte lo si sconfigge dando la morte, il che spiegherebbe perché gli esseri umani si scannano così volentieri. E alcuni suoi pazienti che avevano fatto il militare, eccetera, dicevano di aver provato piacere a dare la morte. E Freud spiegava questo assurdo piacere, questo piacere che va in controtendenza di tante altre cose che sono invece la comunità, la solidarietà, l'amicizia umana, il bisogno dell'altro. Lo spiegava con la superstizione del se io do la morte a te la caccio fuori dal mio corpo, la metto nel tuo. Io non so se questo sia vero, non sono uno psicanalista, ma certo è vero che la morte è questa fantasia. E allora avere il proprio senso nel transito provvisorio precario, cioè in quello che c'è da fare di questo presente, di questa mappa dove la devo orientare, questo è il modo migliore, diciamo così, per riconoscere che la transitorietà e la precarietà è l'essenza della lacerazione. È la lacerazione, cioè l'origine che ripete se stessa, che si rinnova in se stessa, diciamo così. È l'animale marino che torna su, poi torna giù. Ecco, possiamo fermarci una ventina di minuti, cosa dici, Florinda?
Sì. Thank you.